Yeah. A volte i buoni non vincono, ritenta stare più fortunato. Come col Kinder Bueno da piccolo, perdere almeno sapeva di cioccolato. Ora il trend è fumare nel vicolo, tutto quello che abbiamo sotto mano. Ma dare le pacche è pericoloso, voltare le spalle succede ovvio. Non salto le tappe, sto posto, tappo un'altra boccia di bell'aria fresca. Ehi, hey, mi lascio le scarpe, ora corro per soldi, anche se ho preso botte come sta 206. Le cose non le puoi cambiare, sono solo cose rassegna. Ti chiedo se non lo fai solo per vincere, allora che cazzo partecipi? Vivo sto film, non sa niente di me finché non sarà al cinema. Fare un cin cin con i fra mentre assaporate quanta ripida. Mi godrò la libertà, sono in caduta libera. La fantasia non ha limiti mentre nascondo gli occhi con le ciglia. Stanco mi tiri la biglia, il resto è scritto nella pista. Fanculo, finti fanno a gara, chi fa finta meglio. Fumo sarà, sarà la strada che mi tiene sveglio. Guarda impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio. Creo l'atmosfera giusta, accendo, spengo Yankee Candle. Fanculo, finti fanno a gara, chi fa finta meglio. Fumo sarà, sarà la strada che mi tiene sveglio. Guarda impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio. Creo l'atmosfera giusta, accendo, spengo Yankee Candle.
E sono ancora in strada con i miei fra. Nel giro so che non ho dei fraveri, no. Sono qui comunque vada per restare. Un nome scritto nelle stelle può brillare. Fumo e la guardo contare.
Geloso mi osserva, mi accusa per niente. Me lo sto potendo in silenzio e riposo. Di solito poco penso come farne troppi nel resto del tempo. Vedo Rolls Royce, sto sognando Londra, un joint grosso, compra l'ombra. Là nel collo stringo un'anaconda, prima plastico, una adesso placca bionda. Non ho mai lavorato alle poste, ma ho visto le care e le buste. Fra non ho mai parlato prima che fosse una certezza. Parlare sono bravi tutti. Trovavo le mosse, mi specchiavo sulle carene del booster. Ora le carte alle mano, sbaglio, faccio cose giuste. Andiamo, andiamo,
culo, finti fanno a gara, chi fa finta meglio. Fumo sarà, sarà la strada che mi tiene sveglio. Guarda impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio. Creo l'atmosfera giusta, accendo, spengo Yankee Candle. Fanculo, finti fanno a gara, chi fa finta meglio. Fumo sarà, sarà la strada che mi tiene sveglio. Guarda impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio. Creo l'atmosfera giusta, accendo, spengo Yankee Candle. Fanculo, finti fanno a gara, chi fa finta meglio. Fumo sarà, sarà la strada che mi tiene sveglio. Guarda impara da chi ti sgama, osserva sempre il meglio. Creo l'atmosfera giusta, accendo, spengo Yankee Candle.
Il Presidente del Consiglio Gentiloni oggi ha firmato il decreto sulla APE volontaria, attenzione alle sigle. La traduzione della sottosegretaria Boschi è stata questa, che è un provvedimento grazie al quale molti italiani potranno andare in pensione prima e che potranno essere utilizzata dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dagli autonomi, dagli iscritti alla gestione separata dell'INPS. È una misura, diciamo, frutto dell'ascolto, ha detto Bosca, della necessità di tanti cittadini. C'è una politica che parla e una politica che fa del suo meglio per portare avanti ogni giorno un vero cambiamento nella vita delle persone. L'APE volontaria non è un anticipo di pensione, ha risposto la CGIL commentando, diciamo, la firma di oggi e dicendo anche stiamo parlando di un provvedimento che non è un provvedimento ancora operativo. Allora, è con noi Roberto Ghiselli, che è segretario confederale di CGIL. Benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio.
Senta, partendo dalla sigla, riusciamo a spiegare alle persone che realisticamente le coinvolte sono, cioè, diciamo, potenzialmente sono tante, realisticamente saranno poche le persone coinvolte in questa procedura possibile di APE volontaria, cioè di anticipo pensionistico volontario?
Sì, intanto appunto un chiarimento che non è appunto una pensione. Chi aderirà all'opportunità dell'APE non va in pensione, non lavora, accede a un prestito che gli verrà erogato da una banca, coperto da un'assicurazione, un prestito che ammonterà al massimo 1.500 euro al mese, quindi avrà un'erogazione mensile per 12 mensilità di questo importo massimo, fino a che questo lavoratore o lavoratrice raggiungerà i requisiti della pensione. A quel punto il lavoratore andrà in pensione, ma i requisiti della pensione saranno, per esempio, ad esempio, la pensione di vecchiaia attualmente si matura con 66 anni e 7 mesi. A quel punto il lavoratore verrà collocato in pensione e a quel punto il lavoratore dalla sua pensione si vedrà trattenere per 20 anni l'equivalente del prestito che la banca gli ha erogato, comprensivo degli interessi maturati su quel prestito e dell'importo dell'assicurazione, dell'assicurazione contro la premorienza, perché c'è anche un obbligo assicurativo nel caso in cui il lavoratore poi non sia in condizioni di pagare tutte le rate per discorso appunto di premorienza.
Questo per evitare, mi scusi, che in caso di morte della persona poi quel debito continui a dover essere pagato dagli eredi?
Sì, questo diciamo esatto. Gli eredi ovviamente non avranno nessuna ricaduta da questo punto di vista, però c'è l'assicurazione che naturalmente è onerosa e copre questo rischio.
E quindi a conti spannometrici vuol dire che una persona per anticipare di qualche anno, diciamo, l'andata, come l'astensione, lo smettere di lavorare, avendo poi un mensile attorno ai 1500 euro, poi nel momento in cui matura gli anni giusti della pensione, quindi comincia a incassare una pensione, facciamo sui 1500 euro, ne deve togliere per 20 anni un tot da restituire alle banche con interessi anche sostanziosi, cioè si sono alzati nel tempo poi quegli interessi previsti?
Gli interessi si stanno alzando e il ritardo con cui si arriverà all'attivazione vera dell'APE, perché oggi è stato firmato solo il decreto ma l'APE non è operativa ancora, richiederanno ancora molti passaggi, fra cui la convenzione con le banche e con le assicurazioni, gli interessi stanno crescendo, l'onere complessivo in termini percentuali probabilmente in partenza, quindi sperando che poi il tasso di interesse non aumenti ulteriormente, potrebbe essere complessivamente attorno al 4,5%, potrebbe essere. Questo lo verificheremo quando avremo poi gli elementi più precisi, lo do solo come elemento di, come dire, di valutazione, che così come ci è stato comunicato informalmente negli incontri, ma ancora tutto da accertare, ed è quindi una cifra non di poco conto, che va comunque restituita. Quindi puntualizzando meglio i requisiti, il lavoratore o la lavoratrice deve avere 63 anni e di età, 20 anni di contributi, e deve avere, e quindi può ottenere questa erogazione per un massimo di 3 anni e 7 mesi, che sono poi nel caso più di periodo più lungo, da 63 anni appunto a 66 anni e 7 mesi, che attualmente è l'età del pensionamento.
Cioè, questo potrebbe essere un procedimento, diciamo, che può magari interessare chi non su questioni economiche deve fare i conti, ma magari deve fare i conti a 63 anni con questioni di vita personale che lo portano a dire ho bisogno di smettere di lavorare, cioè, per cui è una quota che realisticamente si può immaginare molto stretta di persone.
Noi ovviamente, come immagino tutti sanno, la CGL rispetto a questo strumento ha sempre dato un giudizio di non condivisione, soprattutto all'inizio, che veniva presentato come unico strumento per favorire la flessibilità in uscita dei lavoratori. Poi la trattativa dell'anno scorso ha permesso anche di avere l'APE sociale, i primi interventi sui precoci e altre misure che vanno in quella direzione. Adesso c'è una fase 2 che speriamo porti anche altri risultati, ci auguriamo. Quindi, come dire, il nostro giudizio sull'APE volontaria rimane un giudizio critico. Dopodiché, come diceva lei, non è escluso che delle persone, per ragioni, come dire, prevalentemente familiari, di lavoro, perdono il lavoro, cioè, per varie ragioni possono chiedere comunque di accedere a questo strumento a quelle condizioni lì. Abbiamo avuto in passato altri strumenti che magari erano penalizzanti sul piano economico, prendo ad esempio opzione donna, poi abbiamo visto diverse donne poi l'hanno utilizzato, perché pur di interrompere il rapporto di lavoro eccetera, si sono sottoposte anche a un sacrificio sul piano economico. Quindi non sappiamo prevedere quante saranno quelle che lo possono attivare. Noi come CGL, al pari di altri immagino, daremo tutte le informazioni possibili alle persone che hanno bisogno attraverso il nostro patronato INCA, in modo tale che tutti siano informati di quelle che sono le condizioni per cui potervi accedere, e poi la scelta è individuale. dietro, se mi consente, all'app volontaria, collegata all'app volontaria invece ci sono altri due strumenti, uno si chiama, diciamo, app aziendale, l'altro Rita, l'acronimo Rita, che invece in qualche modo dovrebbero essere strumenti che anche attraverso il coinvolgimento degli eventuali contributi aziendali e della partecipazione dei fondi di previdenza integrativa potrebbero invece essere utilizzati per favorire il transito dei lavoratori da una situazione occupazionale alla pensione, coprendo appunto con strumenti diciamo economici alternativi queste fasi. Quindi diciamo su questo è bene che chi si trova poi in quelle condizioni lì si troverà, è bene che avrà le informazioni dal sindacato per poter in qualche modo anche utilizzare queste nuove opportunità che non faranno miracoli, perché come dicevo prima sono strumenti in gran parte che poi il lavoratore in parte si autofinanzia con i fondi di previdenza integrativa, la RITA, o chiedendole alle imprese come contributo aggiuntivo, però nel momento in cui la normativa le prevede vedremo di farne uso.
Però per essere di servizio, diciamo, non sono contenute in questo decreto che è stato firmato quelle altre due opzioni?
Sono contenute nella legge di bilancio 2017. E siccome sono come dire collegate all'avvio dell'app volontaria, di conseguenza sono anche legate al decreto che sta per uscire. Per scontato che non è uscito il decreto.
Appunto, lei diceva, guardate che il decreto è stato firmato, ma non è operativo, il provvedimento non è operativo, per capire quanta roba manca perché diventi operativo una decisione che è stata già annunciata e straannunciata e che poi...
Allora, i decreti, siamo di fronte a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, andrà firmato questa mattina, quindi andrà alla Corte dei Conti per la registrazione. La registrazione della Corte dei Conti, fra l'altro, non è un automatismo, la Corte dei Conti esprime anche una valutazione di merito, quindi può anche fare dei rilievi eventualmente sul decreto. Se facesse rilievi, chiaramente ritornerebbe alla presenza del Consiglio. Comunque l'adempimento successivo è la registrazione da parte della Corte dei Conti, poi vi è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, poi vi è, facevo accenno prima, vi sono delle convenzioni che dovranno stipulare con il sistema bancario, il sistema assicurativo e con le singole banche assicurazioni che danno i prestiti, dove effettivamente con quelle convenzioni vengono regolamentate le condizioni reali con cui si andrà a procedere nell'erogazione di questi prestiti. Quindi è un percorso ancora molto complicato che potrebbe anche riservare delle sorprese, delle incertezze, a partire da un tema delicatissimo a cui faceva riferimento prima. In quelle convenzioni verranno stabiliti i tassi di interesse di riferimento, quindi non è una cosa, quindi ancora ci vorrà molto molto tempo, delle settimane sicuramente prima che decorra.
Delle settimane se non dei mesi, insomma, comunque da tenere d'occhio poi per chiunque fosse anche minimamente interessato quanto costerà questa misura, quanto costerà vuol dire proprio sul fronte bancario, insomma, quanto i tassi di interesse verranno alla fin fine definiti, perché poi quello farà la differenza dal punto di vista dell'esborso necessario, no? Dell'entità e dell'onere che sarà incluso in questa possibilità per chi ha più di 63 anni, 20 anni di contributi, insomma per una tipologia molto definita di persone.
Sì. Noi infatti abbiamo criticato il fatto che il governo è stato cedevole nei confronti delle banche, perché la convenzione a cui facevo prima riferimento si poteva anche stipulare qualche mese fa, visto che la legge, facciamo riferimento alla legge, la fonte normativa è la legge di bilancio, quindi vi era tutto il tempo per. Invece gli accordi fra le banche e il governo hanno portato ad ottenere da parte delle banche l'impegno del governo a stipulare le convenzioni solo dopo la pubblicazione del decreto attuativo, quindi prendendo tempo, ma in prendere tempo non in influenze sulle condizioni, perché come sappiamo in questi mesi i tassi di interesse stanno crescendo e quindi più passa il tempo più le banche guadagnano in questa operazione.
La ringrazio molto Roberto Ghiselli.
Bene, grazie,
grazie
a voi.
Grazie a lei. Grazie del segretario confederale della CGIL su questo decreto firmato oggi da Gentiloni, appunto la APE volontaria, con tutte le puntualizzazioni che sono arrivate nel corso di questa chiacchierata. Sono le 7:15. Io vi rinnovo l'invito per Radio Popolare dell'8 settembre, quindi manca poco al multiconcerto per Radio Popolare e al Caro Ponte, e tra loro ci saranno anche le luci della centrale elettrica.
In una città cinese in Africa una cometa è caduta in una zona disabitata. Senti la distanza nel cammino tra le tue origini e il tuo destino. Senti le profezie, i canti dei muezzin e delle tifoserie. In una città italiana in Argentina il vulcano coperto di cenere, le macchine della zona. Tu sei l'unica con gli occhi chiari, non si sa da dove vieni, parli di viaggi interstellari. Senti, sono mie tutte le cantilene, le carte nautiche e le fantasie. Gli scafisti si orientano con le stelle. Non cercare di capirle. In una città indiana in Australia guarda il sole tramontare in una cava mineraria. Onde alte come una frontiera, mucche sacre energie rinnovabili ogni sera. Senti le poesie, è un canto di sirene e di suonerie. In una base americana sulla luna portano pesi leggeri, portano fortuna. I bambini hanno nomi di divinità, anche i tuoi occhi chiari si abitueranno all'oscurità. Senti, sono mie le coperte termiche dorate, le stelle sparpagliate, le tecnologie. Gli scafisti si orientano con le stelle. Non cercare di capirle. Gli scafisti si orientano con le stelle. Le nostre storie sono troppo belle. Non cercare di capirle.
Le luci della centrale elettrica, anche loro tra i protagonisti del concertone per Radio Popolare dell'8 venerdì al Caro Ponte. Tutti invitati, biglietti li trovate anche nell'evidente online. È notizia di oggi, l'avrete sentito, l'arresto in Uruguay di Rocco Morabito, super latitante, andranghettista di spicco, 23 anni di fuga tra i massimi ricercati, un'azione coordinata tra investigatori italiani e uruguay. Federico De Rao è un magistrato, il procuratore capo di Reggio Calabria, che ha coordinato questa operazione dall'Italia. Piero Bosio l'ha intervistato, ve lo propongo.
Procuratore De Rao, perché è importante questo arresto?
Importante perché Rocco Morabito è innanzitutto latitante storico dal 1994, ha subito condanne per traffico internazionale di stupefacenti che per associazione mafiosa. È un soggetto legato alla cosca Morabito di Africo.
Perché scelgono Sud America?
Perché sono quelli territori attraverso i quali hanno rapporti diretti con la Colombia, con il Venezuela, con il Costa Rica, con tutti i paesi dai quali poi più agevolmente riescono a porsi come broker o mediatori nel traffico della cocaina per importarlo in Italia o in altri paesi europei. E l'andrangheta costituisce sempre una base fondamentale anche nel traffico che riguarda importazioni in Olanda e in altri paesi europei, come anche in paesi del Nord America, come lo stesso Canada e negli Stati Uniti. Quindi fissare la residenza in determinati luoghi, mantenere la latitanza peraltro significa avere una rete in grado di eseguire una copertura in un paese quale l'Uruguay, e questo rafforza ancor più la posizione degli uomini dell'andrangheta. Rocco Morabito, come dicevo, è un soggetto di rilievo internazionale.
La fermo su questo, procuratore. In concreto, che ruolo ha avuto fino all'arresto Morabito in questo traffico internazionale? E c'erano rapporti con l'Italia?
Quando ha avuto le condanne, certamente. Ha due condanne dalla Corte di Appello di Milano, una per associazione mafiosa e due che riguardano gli stupefacenti. Ha un'altra condanna dalla Corte di Appello di Palermo, parlo di Corte d'Appello perché sono sentenze divenute definitive, sempre per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha ancora un'altra condanna dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ha collezionato cioè condanne per ben 62 anni di reclusione, poi con il cumulo giuridico che pone il massimo in 30 anni, l'esecuzione è stata disposta per 30 anni di reclusione, ma è un soggetto che si è occupato di traffico internazionale di stupefacenti in vari territori del nostro Stato.
Senta, quanto è stato importante il ruolo della cooperazione tra gli investigatori?
Il ruolo della cooperazione è stato fondamentale. Devo dire che il rintraccio del Morabito è stato frutto di un'attività particolarmente intensa della polizia uruguayana, che sulla base delle nostre segnalazioni fatte a diversi stati del Sud America ha attivato una propria complessa indagine, grazie alla quale è giunto al rintraccio della persona, all'identificazione. La nostra direzione centrale per i servizi antidroga, contattata da quella polizia, ha posto immediatamente a disposizione documenti, impronte, tutto ciò che era necessario per attestarne la identità. Devo dire che la cooperazione è stata immediata e questo è uno dei punti di forza nella lotta alle mafie. Da tempo sottolineiamo come combattere la mafia, la camorra, l'andrangheta necessita di una cooperazione immediata, rapida. Loro riescono a trasferirsi informazioni nel giro di pochi secondi, noi dobbiamo essere abili, capaci di trasferire informazioni tra di noi nel giro di pochi minuti.
Senta, un'ultima questione, ci saranno problemi per l'estradizione di Morabito?
I problemi potrebbero sorgere perché Rocco Morabito è stato tratto in arresto in possesso anche di armi. Se si arriva ad un accordo e all'esecuzione con rinuncia della giurisdizione per quanto riguarda il reato di porto e detenzione di arma commessa in quel territorio, potrebbe esserci qualche problema, altrimenti non ve ne sarebbe, perché vi è comunque un rapporto di cooperazione anche sotto il profilo dell'estradizione.
Procuratore, lascio con una domanda più generale: avete inferto duri colpi all'andrangheta in questi anni, è indebolita oppure resta l'organizzazione criminale più più pericolose.
Io credo che l'Ndrangheta continua ad essere l'organizzazione più pericolosa, perché gode purtroppo di reti di appoggio in gran parte del globo ed ha una capacità di gestire il traffico internazionale di cocaina che le consente di reinvestire grossissime ricchezze, e tutto questo la rende forte anche sotto il profilo militare.
Era Federico De Rao, magistrato, procuratore capo di Reggio Calabria, che ha coordinato dall'Italia l'operazione che ha portato all'arresto di Rocco Morabito. L'intervista era di Piero Bosio. Pochi secondi di pausa e poi diamo la linea alle notizie di Popolare Network. Oggi torna anche Metro Regione, il notiziario locale a seguire dopo, no, al termine del giornale radio nazionale, che vi porterà fino alle 20. Per cui con Pop Sera ci risentiamo alle 20 con lo spazio per il microfono aperto, perché domani si comincia con l'apertura dell'anno per le scuole di infanzia e materne. Una vicenda su cui pende la questione, lo sapete, della certificazione dei vaccini e delle vaccinazioni fatte o prenotate, questione che ha provocato più di un problema regione per regione, comune per comune. Vorrei invece parlare con voi, c'è qualcuno che alla fin fine ha deciso per questo di non iscrivere i figli a scuola, e poi che soluzioni troverete? Nelle scuole c'è qualcuno che ha avuto più di un problema o no, di tipo burocratico, oppure tutto sta andando bene? Ci risentiamo dopo con il microfono aperto, adesso le notizie e poi il notiziario locale.